Hanno fatto saltare i ponti, i tedeschi scappano. Viene a trovarci Michele. Gli occhi gli scintillano, il faccione largo sorride. State allegre, signorine, che ormai ce n'è per poco. Potete venir fuori anche voi altre. I tedeschi ci hanno altro da pensare. Già i paesi vicini erano stati liberati. Era questione di giorni, forse di ore. Una ventata di vita nuova. Qua giù in buca, voi siete più sicuri. E poi sotto cotesto masso il rifugio gli è di già bell'e preparato. Così da tutte le parti erano piovuti al molino i contadini dei dintorni, molti del tutto sconosciuti, altri intravisti o sentiti nominare. Noi con sorpresa ci si accorge di non destare molta sorpresa. Qualcuno, non si sa come, lo sapeva. Tutti ci sorridono, scambiano volentieri due parole, anche se i momenti sono brutti. C'è l'atmosfera viva dell'attesa, quasi un'aria di festa, un bisogno di aiutare e di aiutarsi. L'Elvira sempre in moto a fare, a ravversare. La casa sembra un accampamento. Ci sono materassi e coperte per terra, dappertutto. Ci dormono più di 20 persone. Il molino è diventato un piccolo paese. I contadini hanno portato giù anche gli animali. A destra della casa la stalla è tutta piena. Due mucche sono lì fuori sotto la tettoia e c'è chi munge all'aperto. Un asino abbocca la poca erba legato ai piedi del noce. A sinistra è il masso, una specie di antro naturale di pietra, dove di solito stanno gli attrezzi e il calesse servirà da rifugio per la notte, così come servirà di rifugio la cantina. L'usciolino verde si apre lì accanto. Al centro la casa. Il cuore caldo dove tutti entrano ed escono per avere cibo e ristoro. Davanti alla casa c'è un largo, il palcoscenico, dove recitano in primo piano gli attori. Fra gli attori siamo ora anche noi, liete di poter finalmente mescolarci con gli altri. La guerra è una cosa seria, i pericoli non sono finiti. Anzi, per tutti noi deve ancora passare il fronte. Eppure c'è un'animazione festosa. Non si parla più di rastrellamenti, di morti, di orrende crudeltà e di rapine, ma dell'arrivo imminente degli alleati, della fine delle paure, dell'abbondanza che presto tornerà nelle case. Così gli uomini presto dimenticano, o almeno presto si illudono, e gli animi si aprono come vele spiegate al vento della speranza. Passano le ore, è una vita corale. Siamo sempre tutti insieme. Qualcuno arriva in bicicletta e porta le ultime notizie. Forse stanotte. Ma trascorrono ancora una, due, tre notti. C'è chi rimane in casa, i più malati, i più vecchi, i più pigri o i più indifferenti. Chi ha scelto la cantina? Molte fra le donne, le ragazze e i bimbi. Lì si credono più al sicuro. Ma ci sono anche quelli che, là dentro serrati, si sentono soffocare e preferiscono stare sotto il masso, dove almeno circola l'aria. Fra quelli siamo noi. Questa sarà la notte. Già ieri si sentivano sempre più vicini, schianti, sibili, tonfi. Ma stanotte più che mai c'è stato un crescendo. Dalla porta semiaperta della cantina, nelle pause, ci arrivava il lamentare delle vecchie, i singhiozzi delle ragazze, i pianti dei bimbi. Sotto il masso siamo in tanti, per lo più uomini, stivati alla meglio, chi da capo, chi da piedi, chi di traverso, per utilizzare tutto lo spazio. Avvolte in una coperta grigia respiriamo quell'odore della lana e della notte. Ci teniamo strette insieme. Al di là di due grosse scarpe contadine, vedo uno spicchio di cielo e un ramo del noce. Le foglie si muovono appena alla brezza leggera. Dopo quel finimondo, nelle brevi pause, sembra impossibile il silenzio assoluto, come vuoto, eppur popolato da tutte quelle presenze. Nessuno si muove, nessuno dorme, nessuno quasi respira. Solo si sente gocciolare la fontanina sotto il noce. Strano rumore amico e discreto dopo quello schianto in quella spasmodica attesa. Passa il tempo interminabile, gocciola anch'esso, istante per istante, come il filo tenue dell'acqua della fontanina. Di là dalla volta guardo il cielo che si schiara appena. Sento a un tratto di non aver più nessuna paura. Provo anzi un senso di pace immensa, profonda. Una pace perfetta, quasi fisica, mi par di respirarla con l'aria della notte. Mi vengono sulle labbra le parole del Salmo. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere nei verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque tranquille. Quand'anche camminassi nella valle d'ombra della morte, io non temerei. Rivedo nella memoria i volti dei miei cari, la mamma, il babbo, Uccio, la zia Iginia. Da anni forse non pensavo a lei, come l'avessi dimenticata. Eppure quella notte, d'improvviso, venne a farmi compagnia. Quando ero bimba l'adoravo. Gli altri a volte mi sgridavano. La zia Iginia no, era venuta in questo mondo per regalare la gioia. Non si deve mai chiedere, mi avevano insegnato. Ma alla zia Iginia io chiedevo. Con una specie di segreta complicità, quasi lei fosse piccina come me, ma grande abbastanza per poter disporre e far dono di inesauribili ricchezze, di sconosciuti tesori.
Ninia, Ninia, Tutru!
Le sussurravo impaziente tirandola per la gonna di nascosto alla mamma. E la zia Ninia rideva e mi carezzava, porgendomi lo zucchero.
Una cristallina zolla di scintillante Tutru.
Fu lei a rivelarmi il gescio, come io lo chiamavo. Col gescio, sulla lavagna nera, vedevo nascere dalla mia piccola mano lunghe strade bianche e casine con il tetto coperto di candida neve. A differenza della nonna e delle zie che portavano abiti di tinte scure, la zia Iginia aveva sempre un grembiale a fondo turchino o verde, sparso di minuscoli fiorellini gialli e rossi. Io l'abbracciavo, appuntandole un ditino sul petto. Mi pareva di trovarmi su un prato fiorito e di poter cogliere di quei fiorellini per farmene un mazzetto. Forse mi sono un po' assopita e nel sogno mi sentivo leggera e felice. La mia mano stringe più forte quella di mia sorella. Ora mi prende quasi un'allegria. Mi piace trovarmi lì in mezzo ai contadini. Provo un senso nuovo di forza in quell'essere tutti insieme legati allo stesso destino, in attesa della vita o della morte, come su una soglia.
Quanto tempo sarà passato? Non si sente nulla. Qualcuno si muove, qualcuno tossisce. Qualcuno rompe il silenzio e parla.
Forse è davvero finita. Siamo salvi. Un vecchio si tira su a sedere e si mette a raccontare. Ero rimasto solo in casa quella mattina. T'entra dentro un tedesco con una coniglia ciondoloni in mano. A ammazzare l'aveva di già ammazzata, ma non gli garbava di scoiarla. Non avevo mai spellato coniglie in vita mia. Sono lavori da donne quelli, ma vaglielo a spiegare a quello là. Mi puntò l'arma contro. Si fece intende, non ci pensate. Fu così che avette a imparare subito a spellare le oniglie. Tutti ridevano. Si erano levati su e facevano cerchio, come se fosse a veglia.
Parlavano ancora dei tedeschi che erano buoni a mangiarsi una frittata ad una dozzina d'ovo per uno e ci si affavano dentro ogni cosa. Lo zucchero e la ciccia grassa. Davveri trogoloni che erano.
Peggio di quelle bestiole con rispetto parlando. I tedeschi lurchi, pensavo. E quei racconti di ieri, uditi così nella notte, diventavano il passato, la storia, quasi una leggenda. Finalmente ci alzammo per rientrare in casa, nella nostra cameretta. Eravamo affacciate alla finestra, respirando l'aria del molino come fosse la prima e l'ultima volta. «Una notte storica», disse ad alta voce mia sorella. Poi, distese sul letto in una specie di lucida ebbrezza, restiamo in silenzio. Finché il sonno ci coglie lieve e profondo insieme, come nella prima infanzia. Quanto avremo dormito? Poche ore, certo, o forse soltanto pochi minuti, perché ci siamo addormentate che già il cielo schiariva ed ora è appena l'alba. Ci laviamo il viso, ci pettiniamo i capelli, cambiamo le nostre vesti gualcite in altre fresche. D'improvviso voci liete e affannose ci chiamano alla porta. «Venite, venite, arrivano!» Anche avessi 1000 anni, non potrei dimenticare l'incontro coi francesi. Quegli attimi così intensi, in cui l'animo si apriva tutto intero alla gioia, alla speranza. Sfilarono davanti alla porta di casa sui loro carri, mentre noi si faceva gruppo con i contadini. Gli ufficiali discesero e si fermarono. Per i nostri sguardi incantati, per i nostri cuori in tumulto, erano davvero i liberatori, i primi soldati amici. Il vederseli lì, proprio al molino, in quell'angolo dimenticato, pareva un miracolo. Ci sembravano ritornati per noi da un mondo di leggenda, come si vedessero discendere da una stampa antica. Ci venivano in mente i paladini di Francia e i moschettieri. Ma erano vivi, meravigliosamente vivi, e vestivano panni dei nostri tempi, la divisa militare grigio-verde. Avevano fatto la guerra, eppure apparivano freschi, ed anche in questo c'era del miracolo. Con i visi ben sbarbati, la pelle sana e abbronzata dei giovani, le membra del corpo armoniose, gli occhi limpidi. La loro forza era come levigata, resa gentile da un ideale. Quello che più ci colpiva era questa fierezza senza protervia, questa autorità non più cieca e passiva, ma illuminata e vigile. Il sentir risuonare non più le odiose gutturali tedesche, ma la lingua francese, una lingua latina, familiare e dolce al nostro orecchio e più al nostro cuore, ci dava una gioia intensa, quasi amorosa. Anche loro parevano contenti che noi si intendesse e si potesse rispondere. «Parlez-vous français? Bien, bon!» Ci sorridevano. Osiamo parlare con loro, con il nostro piccolo bagaglio di francese scolastico. Conversiamo anzi amabilmente, raccontiamo un po' della nostra storia e ci sentiamo di nuovo donne, giovani, cittadine anzi. I contadini ci guardano meravigliati e forse ci disapprovano. Diffidano sempre dei soldati stranieri in genere, capiscono fino a un certo punto l'enorme differenza. Qualcuno di loro parlava anche un po' d'italiano. «Bello Molino del Sasso!» ripeteva un ufficiale socchiudendo gli occhi castani al sole del mattino.